Contro Gesù si scatena l'offensiva finale. A ondate successive Gesù ha subito gli attacchi e li ha zittiti, i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani, i farisei che rimasero meravigliati per la sua risposta e tacquero. Adesso è la volta dei sadducei. Fanno parte dell'aristocrazia sacerdotale, economica del paese. Scrive Luca, siamo al capitolo 20, versetto 27, gli si avvicinarono alcuni sadducei, il nome deriva da Sadoc, un sacerdote al tempo del re Davide, all'epoca di Gesù, detenevano il potere economico, erano l'aristocrazia sacerdotale, nobiliare di Israele, i quali dicono che non c'è risurrezione. La risurrezione appare la prima volta nel libro di Daniele, ma i sadducei, estremamente conservatori, riconoscono come ispirata, come parola di Dio, soltanto i libri della legge, la Torah. Quindi non riconoscono né i profeti né gli scritti successivi e non credono alla resurrezione. Stanno così bene in questa terra che non hanno bisogno di pensare in una vita successiva. E gli posero questa domanda: Maestro, è questa la falsità tipica, curiale, perché vogliono discreditare Gesù, vogliono diffamare Gesù, soprattutto vogliono ridicolizzarlo, ma gli si avvicinano con questo titolo di gentilezza: Maestro, in realtà non intendono apprendere, ma giudicare e condannare. Mosè, ecco, loro si rifanno a Mosè. Ci ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. Questa era la legge del Levirato, contenuta nel libro del Deuteronomio e in altri testi della Bibbia, che era stata ammessa affinché, scrive la Scrittura, il suo nome non sia estinto da Israele. La maniera per perpetuare se stessi era che il figlio portasse il proprio nome. Così alla morte ci sarebbe stato sempre uno con il suo nome e così via per tutti i tempi. Allora, se una persona moriva senza figli, la moglie veniva messa incinta dal cognato e il figlio che sarebbe nato avrebbe portato il nome del defunto. Questa era la legge chiamata del Levirato. E dicono a Gesù: c'erano dunque sette fratelli, il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Loro si rifanno alla storia contenuta nella scrittura popolare, una storia conosciuta di Sara e Tobia, la povera Sara, gli morirono sette mariti la stessa notte delle nozze. Allora, la prese il secondo, poi il terzo, e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Cercano di ridicolizzare il fatto della resurrezione e quindi far cadere nel ridicolo Gesù e fargli perdere questo appoggio entusiastico che lui ha delle folle per poi poterlo prendere e uccidere. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla resurrezione, di chi sarà moglie? La domanda che fanno non è intesa come noi pensiamo con la nostra mentalità occidentale a un rapporto affettivo, di amore tra marito e moglie. La donna serve esclusivamente per fare figli. Allora vogliono sapere: quale di questi mariti defunti potrà avere la donna per fare un figlio, quindi per perpetuare il nome? Quindi il discorso qui non riguarda l'affettività, l'amore tra marito e moglie, ma la possibilità di rendere eterno se stesso attraverso la nascita di un figlio, perché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Quindi il problema non è la moglie, ma i figli. E Gesù risponde ridicolizzando a sua volta questi sadducei: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati letteralmente di quel mondo, il mondo dove la morte non interrompe la vita, e della risurrezione dei morti, non prendono né moglie né marito. Ed ecco la spiegazione di Gesù. Infatti non possono più morire, e qui l'accento del brano, sul fatto che la morte non interrompe più la vita, ma le permette di manifestarsi in una forma nuova, piena e definitiva, completa. Non prendono né moglie né marito, infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli. Gesù, con molta ironia, parla degli angeli perché i sadducei non credevano all'esistenza degli angeli. Quindi Gesù invece tira fuori proprio in ballo gli angeli, perché gli angeli da chi ricevono la vita? Dai genitori? No, gli angeli ricevono la vita direttamente da Dio. Allora Gesù fa comprendere che non c'è più bisogno di rendere eterna la propria esistenza attraverso la nascita di un figlio, perché la vita si riceve come gli angeli direttamente da Dio. E ricevendo questa vita da Dio, questa vita è eterna e indistruttibile. Sono figli della risurrezione, sono figli di Dio, cioè generati da Dio. È Dio che comunica loro la sua stessa vita. E la vita che viene da Dio è una vita per sempre. Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè. Loro hanno citato Mosè e anche Gesù cita Mosè. a proposito del rovetto, quando dice il Signore è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Il modo di parlare di Gesù è tipico dell'esegesi rabbina, delle spiegazioni bibliche che facevano. Gesù cita un passo conosciuto, l'Esodo, il capitolo 3, dove Dio si presenta dicendo: io sono il Signore, il Dio di Abramo. Dio di non si intende tanto la divinità creduta da, ma il protettore. Allora se Dio protegge Abramo, protegge Isacco, protegge Giacobbe, li protegge nella vita, questa protezione di Dio è per sempre e li protegge anche dalla morte. E poi ecco l'affermazione finale, molto importante: Dio non è dei morti, ma dei viventi. Il Dio di Gesù non è un Dio che risuscita i morti, ma è il Dio di vivi, il Dio che ai vivi comunica la sua stessa vita, una vita capace di superare la morte. Quindi un Dio non che risuscita i morti, ma permette ai vivi di vivere per sempre. Questo è quello che si chiama la vita eterna, la resurrezione. Perché tutti vivono per Lui, la vita viene grazie al Signore. Quindi non c'è da aspettare una resurrezione futura, ma c'è una vita di una qualità tale che è indistruttibile. Questo è quello che si chiama risurrezione.